Popcorn, il gusto del cinema. Bentornati a tutti con una nuova puntata di Popcorn qui su Fuori Aula Network. Io sono Ilaria.
E io sono Silvia. Ciao a tutti ragazzi. Oggi esce Primula Rossa, un film che è ispirato alla storia di Ezio Rossi, un ex membro dei NAP, quindi dei Nuclei Armati Proletari, che ha passato la sua vita tra il carcere e l'ospedale psichiatrico giudiziario. Quindi questo film, ripercorrendo storie vere, è anche un'occasione per riflettere sul periodo storico degli anni di piombo e sulla rivoluzione culturale che poi ha parlato, appunto, ha portato alla legge Basaglia. Quindi oggi si parla di pazzia.
Esattamente, e anche comunque di manicomi, quindi di patologie psichiatriche, insomma un po' di tutto. Allora, qual è il primo film di cui ci vuoi parlare, Silvia?
Io mi attacco subito al discorso dei manicomi per parlarvi di un film molto importante tra quelli statunitensi, che è Qualcuno volò sul nido del cuculo, del 1975, un film di Milos Forman, che ha ottenuto ben 5 Oscar. E infatti è uno di quelli, insomma, più importanti. Infatti ha ottenuto l'Oscar come miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista Jack Nicholson, miglior attrice protagonista Louise Fletcher e miglior sceneggiatura non originale. La storia è quella di Murphy, appunto interpretato da Jack Nicholson, che arriva in un ospedale psichiatrico, cerca di farsi passare per matto con un obiettivo in testa che è quello della fuga, tuttavia deve affrontare una difficile situazione all'interno dell'ospedale psichiatrico e anche un difficile rapporto con la capo infermiera, che sicuramente non la pensa come lui, da una donna veramente poco simpatica e poco propensa ai compromessi. Uno dei suoi amici, una delle persone con cui lega di più, è un pelle rossa, che tutti credono sordomuto, in realtà non lo è. Questo film sicuramente da citare in questa puntata perché parla dei manicomi in un modo molto schietto e parla anche di pratiche che adesso non vengono più utilizzate all'interno degli ospedali psichiatrici, come quella della lobotomia. Il titolo, tra l'altro, è un'espressione gergale che indica proprio i manicomi. Lido del cuculo sarebbe il manicomio, detto, non lo so, in inglese. Io non me ne intendo, dovrei chiedere conferma a Ilaria.
Sì, sì, la traduzione è giusta comunque.
Ecco, e una delle scene che mi aveva colpito di più, che mi ricordo, a parte quella della fuga dove il protagonista porta via tutti i pazienti per fare una gita in barca, è quella in cui vorrebbe guardare una partita, penso di football o baseball, non gli danno il permesso, allora lui fa finta di guardarla insieme agli altri pazienti, tutti si esaltano come se la stessero guardando. È un film estremamente drammatico che però dovete recuperare assolutamente.
Esatto, andando invece un po' più sul, non sul drammatico, ma sul thriller, a volte potrei anche dire un po' horror, abbiamo Shutter Island, questo film di Scorsese del 2010, che ha nel cast, fra gli altri, anche Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio e Michelle Williams. Allora, la storia praticamente si dipana a metà degli anni 50. Questi due investigatori, Teddy Daniels e Chuck Hall, interpretati appunto da DiCaprio e da Ruffalo, vengono mandati a Shutter Island, quest'isola dove c'è questa specie di manicomio, questo istituto, per indagare sulla scomparsa di una donna che aveva ucciso la figlia e quindi era praticamente detenuta lì. Appena arrivano, cercano ovviamente informazioni, cercano aiuto dal direttore e dagli infermieri, che però sanno solo dirgli che apparentemente questa donna è scomparsa nel nulla. Loro ovviamente non si fidano e, diciamo, pensano di ritornare più avanti per indagare, ma la barca che li ha portati fino lì dalla costa non si può più muovere a causa di un uragano, quindi sono costretti a rimanere, e stando lì iniziano a verificarsi degli eventi strani, perché più DiCaprio che Mark Ruffalo, quindi Teddy Daniels, iniziano a scoprire dei particolari inquietanti. Lui ha delle specie di flashback, di ricordi, visioni, anche sogni sulla moglie defunta, su una loro casa al lago dove c'erano i loro figli che giocavano, ma poi allo stesso tempo questa sua realtà inizia a mescolarsi con quella della vicenda su cui sta indagando. Quindi ci sono molti particolari scuri e punti morti che lui sembra non riuscire a capire come collegare. Quindi è veramente intrigante, soprattutto perché ci sono degli indizi che fanno capire veramente chi sia il pazzo nel film. film o i pazzi, però non è così, così scontato e sicuramente molto, molto intrigante secondo me.
Ecco, sicuramente su questa cosa che hai detto, il fatto di essere considerate pazze o meno, c'è un film che parla di questa tematica ed è appunto Ragazze interrotte. Il film è del 99 e ha per protagonista una ragazza che in realtà non è che sia proprio pazza, ma ha un disturbo della personalità borderline. Quindi diciamo che adesso non so sinceramente se queste persone potrebbero essere rinchiuse in un manicomio per questo tipo di disturbo. Penso di no, però nell'epoca in cui è ambientato il film, ovvero la fine degli anni 60, era un disturbo per cui soprattutto le donne venivano messe in un manicomio. Il film è del 99, non so se l'ho già detto, è di James Mangold e ha come protagoniste Winona Ryder e Angelina Jolie, che in questo film ha ricevuto anche l'Oscar come miglior attrice non protagonista. In questo caso il manicomio viene visto in modo diverso rispetto ai film di cui abbiamo parlato prima, quindi non è più un posto oscuro, un posto estremamente negativo, ma il manicomio come immaginario cambia, non è più un posto da temere, quindi ci sono delle scene in cui effettivamente queste ragazze rinchiuse in questo ospedale psichiatrico femminile interagiscono tra di loro, di notte scappano, vanno nei sotterranei per giocare a bowling, oppure fanno una serenata con la chitarra a una loro compagna che è stata messa in una stanza isolata rispetto alle altre. In più c'è anche Whoopi Goldberg che fa l'infermiera o il medico o la psicologa, non ricordo precisamente, e dice lei stessa che la protagonista ha voluto andare nell'ospedale, non è stata rinchiusa contro la sua volontà, quindi in un certo senso la sua patologia se l'è creata da sola. E anche in questo caso insomma si parla di manicomi, però si riflette molto anche sul concetto di pazzia. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Crazy.
tornando invece in patria, in Italia, volevo parlarvi del film La pazza gioia del 2016 di Paolo Virzì. Questo film è un po' una commedia e un po' un dramma. Commedia per il modo anche sì sensibile, ma anche un po' volutamente leggero in cui viene trattato il tema, e drammatica ovviamente per gli argomenti e per certi risvolti che ha la pellicola. La storia parla di due donne molto molto diverse: Beatrice Morandini Valdirana, che è una donna abituata a una vita agiata, che non si fa problemi a dire agli altri quello che pensa, molto schietta, che è una sorta di mitomane, molto molto logorroica tra l'altro, e Donatella Morelli, invece una giovane madre psicologicamente fragile, a cui hanno tolto il figlio perché non si riteneva che fosse in grado di occuparsene, e inoltre lavorava anche come ballerina, mi pare, in discoteca, come cubista, è tutta tatuata, quindi veramente non appare il tipo di persona in grado di prendersi cura né di se stessa né di un bambino. Queste due donne si incontrano perché sono pazienti entrambe di Villa Biondi, ovvero un istituto terapeutico per giovani donne che vengono mandate lì per sottostare a una terapia, diciamo, di recupero dopo aver ricevuto una sentenza giudiziaria. Queste donne fanno amicizia, nonostante siano molto diverse l'una dall'altra e abbiano anche alcuni screzi, e approfittano di una, diciamo, una gita organizzata da questa villa dove sono ospitate, in una falla nell'organizzazione, per scappare. Ovvero, mentre nessuno le nota, loro si allontanano dal loro gruppo e iniziano questa sorta di viaggio on the road, una per ritrovare quello che era il ragazzo, l'amante molto più giovane di cui si era innamorata, che comunque non ne vuole sapere, e un'altra perché vuole rivedere suo figlio. Ovviamente detta così è molto semplificata, ma la storia avrà molti risvolti anche difficili per le situazioni che andranno a incontrare, per le persone sia che le conoscono e che quindi le stanno cercando, hanno avvisato chi di dovere, le autorità, di riportarle indietro, sia di altri personaggi che incontreranno e con cui loro avranno alcune traversie. Comunque la colonna portante del film è sì il fatto che ci sia sempre questa pazzia più o meno accentuata nelle due e nel contesto, ma anche il fatto che queste due persone molto diverse riescono a sostenersi l'un l'altra anche nei momenti più difficili, e che questo rapporto riesce veramente ad unirle, e anche riescono a salvarsi l'un l'altra nella loro pazzia.
Rimaniamo sempre in Italia con il film di cui vi voglio parlare, un film che parla sempre del rapporto tra due persone, però questo rapporto ha una natura un po' diversa. Sto parlando di Il papà di Giovanna, film del 2008 di Pupi Avati, che ha come interpreti protagonisti Silvio Orlando, Alba Rohrwacher, Francesca Neri e anche Ezio Greggio. Ebbene sì!
Ebbene anche lui ebbene è riuscito a entrare nel cast.
Nel suo primo ruolo drammatico, devo dire, bravissimo. Il film parla di un insegnante di disegno di un istituto secondario che protegge la figlia particolarmente insicura, diciamolo, non bellissima, che studia nella stessa scuola, al punto da mettersi nei guai perché la sfortunata Giovanna commette un omicidio, uccide un ragazzo per gelosia, e da lì inizia il calvario di padre e figlia, che hanno un rapporto piuttosto morboso. Infatti è forse per questo rapporto che la figlia si sente molto insicura e diventa, insomma, pazza, viene internata in un manicomio, e sullo sfondo abbiamo l'Italia fascista, perché il film comincia alla fine degli anni 30 a Bologna, poi prosegue andando avanti nel tempo raccontando il rapporto tra padre e figlia, il padre che fa di tutto per proteggerla, lascia la scuola, lascia la moglie, si trasferisce in campagna solo per stare con lei, e quindi diciamo che anche in questo caso si parla di pazzia e di quello che un padre è disposto a fare per la figlia. Senza anticipare nulla, voglio solo dire che questo film ha un lieto fine, e quindi lo dovete vedere, non avete più scuse.
Vogliamo quindi chiudere con il botto, con un film, insomma, di un certo spessore, A Beautiful Mind del 2001 di Ron Howard, che ha nel cast Russell Crowe, Jennifer Connelly e Paul Bettany fra gli altri. Questo film, fra l'altro, ha vinto 4 Oscar, fra cui uno per migliore attrice non protagonista alla Connelly e 4 Golden Globe. La storia parla di Josh Forbes-Nash, un matematico brillante realmente vissuto, che prima è entrato a Princeton grazie a una borsa di studio molto giovane, poi ha insegnato come professore appunto nella stessa università, ha condotto delle importantissime ricerche matematiche, è stato insignito anche di molti premi, fra cui nel 94 il premio Nobel. Allora, quest'uomo molto giovane incontra la sua futura moglie, appunto Jennifer Connelly, e la loro vita sembra tutta rose e fiori, lui procede con le sue ricerche e tutto sembra andare bene, fino a quando inizia a trovarsi davanti questo supposto agente del governo, William Parcher, interpretato da Bettany, che lo vuole ingaggiare per missioni segrete di cui nessun altro può sapere nulla, ma allo stesso tempo nessuno vede mai quest'uomo, nonostante si parcheggi sempre con una macchina nera davanti a casa sua e indossi un completo scuro, quindi non è che sia proprio il tipo di persona che passa inosservato normalmente per la strada. A quanto pare però nessuno riesce a vederlo, però lui si fida comunque, pensa sia una missione importante e quindi accetta, fino a che non emergono dei particolari un po' strani, ovvero, oltre al fatto che nessuno lo vede, che lui non sempre ottiene risposta da questa persona, sua moglie non sa proprio di chi si tratti, anche quando lo chiama a casa e lei apprende il telefono, nessuno sembra parlare dall'altra parte della cornetta, quindi la situazione è un po' strana. Lui ovviamente continua a crederci, ma le cose degenerano velocemente e ci sono tanti piccoli indizi che portano a capire che lui stia sviluppando una sorta di pazzia. Infatti successivamente gli viene diagnosticata una schizofrenia paranoide che lo porta ad avere incubi, visioni, cui anche questo agente supposto che doveva dargli queste missioni da compiere. Però lui continua a non crederci e quindi in realtà non si capisce quanto davvero la malattia lui l'abbia sviluppata e quanto in realtà gli altri non capiscano che lui è coinvolto in affari segreti. Quindi è un po', bisogna un po' destreggiarsi in questo film per capire veramente da che parte sta la verità. La cosa bella è che è molto utile, ad esempio, per i malati, sì, ma soprattutto per i familiari di malati che hanno a che fare con malattie del genere, psicopatologie di questo tipo. E inoltre è molto toccante, intrigante. Russell Crowe, un'interpretazione fantastica. Io sono ancora qui che mi chiedo perché non abbia vinto l'Oscar. E ed ecco.
Bene, la nostra puntata si conclude così, anzi no, perché volevo leggere una frase, Laria mi ha detto che posso farlo, quindi lo faccio.
Ho dato il nulla osta.
Ecco, perché è molto bello questo film e alla fine John Nash, quando fa il suo discorso all'università, dice questa cosa: è soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica.
Esatto, perché comunque l'affetto e il supporto della moglie, nonostante tutte le difficoltà, sono quello che lo aiutano a rimettersi in pista e comunque condurre una vita dignitosa e sicuramente non in un ospedale psichiatrico. Con questo si conclude l'ultima puntata, ebbene sì, di questo palinsesto per Popcorn, quindi noi che possiamo dire, vi possiamo salutare, augurarvi una buona sessione, ce l'auguriamo anche noi.
Sì, vi ringraziamo per averci ascoltate in questa seconda stagione di Popcorn.
E quindi vi mandiamo un bacio, vi salutiamo, rimanete sempre sintonizzati se volete ascoltare le vecchie puntate, i nostri podcast su Fuori Aula Network. Al prossimo anno.